Aretusapedia Libri, Tucidide, delle guerre del Peloponneso, Libri VI e VII, traduzione di Pietro Manzi, Milano, Molina, 1832. 15 minuti di ascolto. Buon ascolto. Sinossi, Atene, primavera, 415 a.C. L'assemblea vota la spedizione di Sicilia con 134 triremi e 5100 opliti. 18 mesi dopo, all'Assinaro presso Noto, l'acqua si fa rossa di sangue e di limo. 7000 ateniesi sono ammassati nelle latomie di Siracusa a morire di sole e di sete. Nicia e Demostene sono sgozzati di nascosto. Tucidide chiude il libro VII con la sentenza che non si dimentica più. La più gloriosa pe vincitori e la più funesta pe vinti. La traduzione neoclassica di Pietro Manzi del 1832 è la versione italiana di pubblico dominio attraverso cui leggere oggi l'epopea siracusana dell'antico storico ateniese. Cominciamo dal momento in cui Atene decide di prendere la Sicilia. Inverno del 416 a.C. Da Egesta, in Sicilia occidentale, arrivano ambasciatori che cercano l'aiuto di Atene contro Selinunte e contro Siracusa, e portano denaro come pegno. L'assemblea ateniese elegge tre strateghi con pieni poteri, Alcibiade, Nicia, Lamaco. 5 giorni dopo si convoca una nuova assemblea per discutere il costo dell'impresa. Si oppongono due discorsi, e Tucidide li conserva entrambi. Nicia, il vecchio prudente, è contrario. Nella traduzione Manzi dice che «Questa guerra di Sicilia, lasciando indietro a voi molti nemici, sarà seme che farà pullularne dei nuovi». E biasima la fretta dei concittadini. Noi ci affretteremo di soccorrere gli Egestei, perché asseriscono essere stati ingiuriati, mentre noi che il fummo egualmente, noi tardiamo a vendicarci dei nostri propri oltraggiatori. Alcibiade replica con orgoglio aristocratico. Si è già coperto di gloria a Olimpia con 7 carri, splendidezza non mai più veduta, ritraendone i primi, i secondi ed i quarti premio. E invita l'assemblea a guerreggiate pur la Sicilia, ridendovi di quella sua decantata possanza. Nicia tenta un ultimo argine. Chiede un esercito enorme, sperando di scoraggiare l'assemblea. L'effetto è opposto. Il popolo vota la spedizione con entusiasmo. L'apertura del libro VI è marmorea. In questo medesimo verno, gli ateniesi navigarono in Sicilia, con maggiore apparecchio di quello che era, ivi andato con Lachete ed Eurimedonte, determinati, se fosse loro possibile, di soggiogarla. La frase fissa il tono dell'intera tragedia. Inquadriamo l'autore. Tucidide Dioloro nasce ad Atene attorno al 460 a.C., in una famiglia aristocratica imparentata con Milziade e Cimone. Possiede miniere d'oro in Tracia, e questo gli garantisce rendita e libertà di studio. Eletto stratego nel 424, viene inviato a difendere Anfipoli. Fallisce. Viene esiliato da Atene per 20 anni. Trascorre l'esilio raccogliendo testimonianze dai due fronti del conflitto. Restituisce ai suoi concittadini un'opera in 8 libri sulla guerra del Peloponneso, interrotta bruscamente nell'inverno del 411. Muore probabilmente tra il 404 e il 395 a.C. La sua storia è la prima a impostarsi come scienza politica. Niente miti, niente intervento degli dei nelle cause. Esposizione cronologica per estati e inverni, attenzione alle motivazioni psicologiche dei popoli e dei capi. I libri VI e VII, dedicati alla spedizione di Sicilia, sono considerati il vertice della prosa storica greca. Sono la prima grande narrazione europea di Siracusa, come spazio militare totale. Porto, mura, latomie, fortificazioni, fiumi, paludi. Veniamo al traduttore italiano. Pietro Manzi. Civitavecchia 1785, Roma 1846, cavaliere, ufficiale del genio pontificio e archeologo, fu il primo a dare all'Italia una versione integrale di Tucidide. La sua impresa, condotta in 3 lustri di lavoro sul greco delle edizioni Becker e Ducker, uscì in 2 tomi nel 1830. La ristampa del 1832 a Milano coi tipi di Paolo Andrea Molina è quella oggi più diffusa. Si presenta come tomo secondo ed ultimo, contenente i libri quinto, sesto, settimo e ottavo, in piccolo formato in ottavo, con 2 belle incisioni dei busti di Nicia e di Alcibiade. L'italiano di Manzi è la prosa neoclassica romana, periodare ampio, infinitive latineggianti, lessico erudito. La sua opera è entrata in pubblico dominio in Italia il 1 gennaio 1917, 70 anni dopo la morte del traduttore. Per Aretusapedia, Manzi rimane l'unica edizione italiana ottocentesca, utilizzabile per citare Tucidide. Torniamo alla narrazione. A flotta pronta, una notte del maggio 415 a.C., le erme di pietra a forma quadrata che gli ateniesi tenevano davanti agli ingressi di case e templi vengono mutilate in tutta la città. Si grida al sacrilegio e al complotto antidemocratico. Alcibiade è sospettato anche di aver mimato i misteri eleusini in casa di privati. Chiede di essere giudicato subito, ma i suoi nemici politici ottengono il rinvio per averlo lontano da Atene quando salperà. La flotta lascia il Pireo a metà estate. Tucidide indugia sullo spettacolo. 134 triremi, 5.100 opliti, 1.300 arcieri, 700 frombolieri di rodi, 30 navi da carico per cavalli, libagioni d'oro e d'argento sul molo, peana corale, folla immensa. Commenta che nessuna delle greche città aveva mai messo insieme tante schiere di greci, quante se ne videro in quel giorno partir da una sola, con vista veramente superba e magnificentissima. La prosa è già dolente, perché scrive quando sa come va a finire. Le tappe italiche sono dure. Taranto chiude le porte, Locri pure. Reggio fa mercato fuori le mura, ma non accoglie. Nel consiglio dei tre comandanti, ognuno propone una strategia diversa. Nicea una dimostrazione di forza e poi il rientro. Alcibiade la diplomazia siciliana per sollevare Siculi e Greci scontenti. Lamaco l'assalto fulmineo a Siracusa stessa. Prevale il piano misto di Alcibiade. La spedizione si trasferisce a Catania. Mentre l'esercito è a Catania, arriva la Salaminia, la nave da messaggio della Repubblica Ateniese, a richiamare Alcibiade a processo per la mutilazione delle erme e la profanazione dei misteri. Alcibiade adunque e gli altri accusati salirono sopra la sua nave e sciolsero da Sicilia con la Salaminia per andare in Atene, ma giunti in Turio si ristettero e scesi dalla nave sparirono, riassume Manzi. Lo condanneranno in contumacia, gli confischeranno i beni. Alcibiade andrà a Sparta e suggerirà ai lacedemoni due mosse decisive. Mandare un comandante a salvare Siracusa e occupare stabilmente Decelea in Attica per logorare Atene da vicino. Estate 415, prima campagna. Gli ateniesi sbarcano presso il fiume Anapo, a sud di Siracusa, e si accampano tra il mare e il tempio di Giove Olimpio. Battaglia frontale. Gli ateniesi vincono, ma la cavalleria siracusana impedisce l'inseguimento. Tornano a Catania per svernare. I siracusani si riorganizzano, convocano l'assemblea e parla Ermocrate figlio di Ermone, figura cardine. Uomo, come per ogni altra cosa, così non inferiore ad alcuno in prudenza, valoroso in guerra, ove si era sempre egregiamente condotto, e di gran grido per la sua gagliardia. Propone di ridurre il numero degli strateghi a 3 e di mandare ambascerie al Peloponneso e a Camarina. A Camarina si scontrano due lunghi discorsi. Ermocrate denuncia la maschera ateniese. Gli ateniesi non vengono per riportare in patria i leontini sfollati, ma per fare di Camarina e delle altre città siciliane la propria preda. Eufemo ateniese ammette il dominio, ma lo dice necessario alla salvezza di Atene contro Sparta. Camarina sceglie neutralità formale. Primavera 414. Gli ateniesi compiono il colpo grosso. Assalto a sorpresa alle Epipoli, il pianoro triangolare a nord di Siracusa che domina la città. Sbarcano a Leon, salgono per l'Eurialo prima che i siracusani se ne accorgano. Uccidono 300 dei 700 siracusani di guardia e mettono in fuga gli altri. Costruiscono il fortino di Labdalo sull'orlo nord delle Epipoli e cominciano la grande controvallazione, il circolo di Tucidide, per chiudere Siracusa tra Trogilo e il Porto Grande. È la mossa che, se fosse riuscita, avrebbe vinto la guerra in una stagione. Battaglie a colpi di contromura. I siracusani costruiscono prima un palizzato lungo il piano dell'Anapo, poi un secondo muro più alto. Gli ateniesi lo abbattono. Nel cuore di queste schermaglie cade Lamaco, il terzo stratego. Resta Nicea, malato di nefrite, unico comandante. E Nicea di natura non attacca. In quegli stessi giorni Sparta, mossa dai consigli di Alcibiade, manda Gilippo figlio di Cleandrida con due sole navi corinzie a salvare Siracusa. Gilippo sbarca a Himera, marcia attraverso la Sicilia raccogliendo siculi e mercenari, e arriva all'Eurialo dalle Epipoli prima che gli ateniesi abbiano completato il circolo. È la svolta della guerra. Da quel momento Siracusa attacca, Atene si difende. Inverno 414-413. Nicia scrive alla Repubblica Ateniese una lettera che il cancelliere legge ad alta voce nell'assemblea. Chiede o il richiamo della spedizione o l'invio di un secondo esercito altrettanto grande e prega di essere sollevato dal comando per la sua malattia. Atene decide la seconda via. Nomina Demostene ed Eurimedonte. Vara 73 navi e 15.000 uomini. Intanto i lacedemoni fortificano stabilmente Decelea in Attica. Gli ateniesi perdono 20.000 schiavi per diserzione. Le campagne sono devastate. L'argenteria dell'Aurio è inaccessibile. Primavera 413. Gilippo prende d'assalto Plemmirio, il promontorio meridionale del Porto Grande, dove gli ateniesi tenevano arsenale e magazzini. Perdere Plemmirio è doppio danno. L'arsenale è perduto e le navi ateniesi devono ora uscire dal porto sotto continui attacchi. Gilippo costruisce un contromuro siracusano che impedisce alla controvallazione ateniese di completarsi. Prima battaglia campale tra i due muri. Gli ateniesi vincono. Seconda battaglia. La cavalleria siracusana avvolge il lato sinistro. Gli ateniesi sono rotti. Il muro siracusano supera quello ateniese. I siracusani scelgono la guerra navale. Sotto la regia di Aristone di Corinto, rinforzano le prue delle triremi, le accorciano e le coprono con grossi bauli di legno per speronare frontalmente nello spazio stretto del Porto Grande. È l'invenzione di una nuova tattica navale, pensata apposta per il porto di Siracusa. Demostene arriva con 73 navi e 5.000 opliti. Tenta subito un colpo grosso. Assalto notturno alle Epipoli, inizialmente riuscito, ma travolto nella confusione del buio dai beoti di Gilippo. I fuggitivi ateniesi precipitano dalle rupi del Belvedere nel vuoto. È il disastro notturno più studiato dell'antichità. Demostene propone di levarsi subito, di riportare le navi a casa finché si può. Nicia rifiuta per timore dell'assemblea ateniese. Quando finalmente decidono di partire, una notte di fine agosto del 413, accade un'eclissi di luna. Nicia, devoto fino alla superstizione, fa rimandare la partenza di 27 giorni prescritti dagli indovini. È la decisione che chiude la spedizione. Terza battaglia navale nel porto. Gli ateniesi sono battuti, Eurimedonte è ucciso, le navi sono spinte a terra. I siracusani chiudono la bocca del Porto Grande, sbarrandola con triremi e barconi incatenati. La grande battaglia finale nel porto, settembre 413. 200 navi confluiscono in uno spazio strettissimo, urti frontali, ferri, archeria. Gli ateniesi sono rotti definitivamente. Demostene propone di ritentare subito. I marinai si rifiutano di reimbarcarsi. Resta la ritirata terrestre. Si bruciano le navi rimaste. 40.000 uomini partono in due colonne, Nicia in testa, Demostene in coda. Tucidide racconta che tutto l'esercito procedeva in confusione, abbattuto e tristissimo, accompagnato dai pianti di chi vedeva e dal lamento di chi si abbandonava. Marciano verso il Catanese, sbarrati a ogni passo da Gilippo e dalla cavalleria siracusana. 5 giorni di marcia tra agguati, dardi e sete. Al fiume Erineo, Demostene è separato e circondato in un oliveto. Si arrende con 6.000 uomini. Nicia raggiunge il fiume Assinaro, oggi identificato con il Falconara o con il Tellaro, presso Noto. Lì avviene il massacro. Ascoltate Tucidide nella voce di Manzi. Ivi giunti, si gittan disordinatamente a quell'acque, smaniando ciascuno essere primo. I nemici alle terga facevano il passaggio difficile. Forzati ad andare insieme ristretti, urtavansi tra loro e si calpestavano. Altri, cadendo sopra le armi e le lance, rimanevano uccisi, e taluni, tenendosi abbracciati, trascinati erano dai gorghi del fiume. Di sopra a quelle ripe erte e ronchiose stavano i siracusani a vibrar dardi contro quegli sciagurati, dei quali molti avidamente bevevano entro le acque di quel fiume profondo. Ma già i peloponnesi, giù discesi, fan di loro orribil macello. Ormai l'acqua intorbidisce, e, imbrattata tutta di sangue e di fango, si bee tuttavia, e per averla si vien fino alle mani. Nicia si rendette a Gilippo, fidando più in lui che nei Siracusani, e, ponendosi all'arbitrio suo e dei lacedemoni, pregollo che facesse cessare la carnificina. I prigionieri sopravvissuti, 7.000 uomini, vengono ammassati nelle latomie di Siracusa, le cave di pietra del paradiso, dei cappuccini, di Santa Venera. Tucidide ne descrive la sofferenza con sobrietà tecnica. I siracusani da principio trattavano assai duramente i prigioni che confinati avevano nelle cave di pietre, dette litotomie. In questo luogo profondo ed angusto, e in nessuna guisa aperto, erano, in tanta moltitudine, soffocati dalla sferza del sole e dai calori eccessivi. Per 70 giorni mangiano una libra di pane al giorno e mezza pinta d'acqua. Molti muoiono. Gli altri vengono venduti come schiavi. Alcuni si salvano recitando versi di Euripide ai padroni siracusani, affascinati dal teatro ateniese. Nicia e Demostene sono giustiziati di nascosto, contro la volontà di Gilippo che li voleva portare vivi a Sparta. La decisione viene presa dai gruppi siracusani che temevano una loro fuga, e dai corinzi che li volevano morti. Tucidide concede a Nicia l'epitaffio più commosso della sua opera. Uomo che di quanti vi ebbe Grecia a miei giorni, non avrebbe per la sua somma pietà meritato di venire a tal fine infelice. Il libro settimo si chiude con la sentenza più celebre di tutta l'opera. Di quante mai fazioni accaddero in Grecia, delle quali abbia la storia tenuto memoria, questa, a parer mio, fu la più gloriosa per vincitori e la più funesta per vinti. I quali, onninamente prostrati, colpiti non furono da sciagure di picciol momento. L'armata loro e l'esercito andò tutto sossopra, e di molti che erano, non ne tornò in patria che un briciolo. Tali sono le cose che accaddero in Sicilia. Chiudiamo con la topografia. Il Porto Grande è l'attuale baia tra Ortigia e la penisola della Maddalena, dove avvengono le tre battaglie navali del libro VII. Plemmirio è la stretta a sud-est che gli ateniesi presidiarono come arsenale. Oggi penisola Maddalena, frazione di Siracusa. Le Epipoli sono il grande pianoro a nord-ovest di Siracusa, di forma triangolare, che culmina a ovest nel castello Eurialo. La fortezza dionigiana del castello Eurialo, costruita nel 402-397 a.C., sorge esattamente al punto dell'Eurialo, dove gli ateniesi salirono nel 414, e dove Gilippo discese nello stesso anno. Le difese ipogee odierne nascono come risposta militare al trauma del circolo ateniese. Il fiume Anapo scorre a sud di Siracusa, da ovest verso est, sfociando nel Porto Grande. Sulle sue rive si combatte la prima grande battaglia campale del 415. Le latomie del Paradiso, dei Cappuccini, di Santa Venera, dove furono rinchiusi i 7.000 superstiti ateniesi, sono oggi cuore del parco archeologico della Neapolis. Il fiume Assinaro, identificato con il Falconara o con il Tellaro presso noto, fu luogo del massacro finale. La battaglia ha lasciato nel patrimonio antico le Assinarie, festa siracusana annuale di vittoria attestata fino al III secolo a.C., secondo Plutarco. Chi cammina oggi sulla strada panoramica, scende alle latomie del Paradiso, guarda il Porto Grande da Ortigia, sale al castello Eurialo, sta percorrendo i libri VI e VII di Tucidide. Il libro completo, citazioni e bibliografia su aretusapedia.it, alla voce libri. Buon proseguimento!